Radio 3 Mondo.
Spocci, ben ritrovati in questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è venerdì 6 agosto ed esattamente 76 anni fa l'aviazione statunitense sganciava su Hiroshima la prima bomba atomica, seguita tre giorni dopo dal bombardamento di Nagasaki, che metteva fine alla Seconda Guerra Mondiale, ma lasciava dietro di sé una lunga scia di vittime e di persone che si sarebbero ammalate poi nel tempo. Hiroshima apriva anche una lunga stagione di corsa agli armamenti e oggi, in occasione proprio del primo lancio della bomba atomica sul Giappone, proviamo a capire lo stato della corsa all'atomica e andiamo in Cina, dove il Partito Comunista Cinese sta lavorando per espandere le capacità del paese di immagazzinare e lanciare missili nucleari. Nella seconda parte della puntata invece parleremo della Chernobyl dei ghiacci, cioè una centrale nucleare galleggiante che si trova nella regione bunker più impenetrabile dell'Artico russo. Dalla nostra redazione Giulia De Luca ci consiglia alcuni hashtag che sono Nuclear, Academic Lomonosov e PEVEC, e ricordiamo anche a voi che potete sempre scriverci via SMS o WhatsApp al numero 335-5634-296.
It raises questions about the PRC's intent, and for us it reinforces the importance of pursuing practical measures to reduce nuclear risks. Despite what appears to be PRC obfuscation, this rapid buildup has become more difficult to hide.
Stiamo sentendo Ned Price, portavoce del Dipartimento di Stato statunitense, che sta esprimendo preoccupazione sulla costruzione di nuovi siti per stoccare missili nucleari in Cina, e dice che è preoccupante e spera che Repubblica Popolare stia cercando di non distruggere una strategia che è stata finalizzata al disarmo da più di diversi decenni. In effetti la Cina è uno dei pochi paesi, insieme a Stati Uniti, Gran Bretagna, Russia e Francia, a detenere legalmente armi nucleari proprio in virtù del trattato di non proliferazione del 1968. Ma nelle ultime settimane ci sono alcuni ricercatori della Federation of American Scientists che, guardando delle immagini satellitari, hanno identificato un nuovo campo di silos in costruzione nell'ovest della Cina. E per parlarne con noi abbiamo in collegamento Marilena Gala, professoressa associata di storia delle relazioni internazionali al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi Roma 3, dove insegna anche un corso di storia del nucleare ed è anche autrice del libro Il paradosso nucleare di Edizioni Polistampa. Buongiorno professoressa.
Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Ne parliamo anche con Romeo Orlandi, presidente di Osservatorio Asia. Buongiorno Orlandi.
Buongiorno a tutti voi.
Orlando, io comincerei da lei e le vorrei chiedere che cosa si è scoperto sul programma nucleare missilistico cinese guardando queste immagini satellitari.
Si è scoperto un sito in grado di ospitare addirittura 200 silos per lo stoccaggio di testate nucleari cinesi. Ora, questo probabilmente è uno scoop da parte statunitense, ma per Pechino rappresenta la continuità di un accrescimento delle capacità nucleari e militari, ovviamente oltre il civile, che insomma è destinato a scuotere la Pax Americana, l'equilibrio mondiale che si è determinato appunto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Prima venivano ricordati i lanci su Hiroshima e Nagasaki. Ora, da un punto di vista strettamente numerico, la cosa non dovrebbe preoccupare gli statunitensi e i loro alleati, insomma, secondo lo Stockholm International Peace Research Institute, cioè il più accreditato e verosimilmente il migliore studio di ricerca, la Cina ha circa 350 testate nucleari, nessuna delle quali puntata sulle rampe di lancio. Insomma, questo numero di 350 contrasta con le circa 5.500 statunitensi, addirittura con le 6.000 russe, buona parte delle quali sono già sulle rampe di lancio.
Certo.
Quello che preoccupa gli statunitensi è che questo atteggiamento possa rafforzare la Repubblica Popolare, possa rafforzare Pechino, che partendo da una posizione di difesa o perlomeno di capacità di ridare il colpo attraverso la detente e la deterrenza nucleare, invece cerchi una capacità militare, politica e strategica più assertiva.
Anche perché diciamo che questo campo in Xinjiang sarebbe il secondo segnalato quest'estate, e tra l'altro il New York Times riportava addirittura che i nuovi silos sono stati costruiti quasi per essere scoperti, perché se non sbaglio insomma uno è proprio di fianco alla città di Hami, dove sono anche questi famigerati campi di rieducazione degli uiguri, che questa minoranza musulmana che abita lo Xinjiang. Quello che le volevo chiedere però, Romeo Orlandi, è anche, cioè Xi Jinping aveva promesso che la Cina avrebbe raggiunto un ruolo dominante nello scenario internazionale entro il 2049. Secondo lei il nuovo arsenale nucleare serve anche a questo?
Sì, beh, certamente è strumentale. Il 2049 saranno 100 anni di esistenza della Repubblica Popolare Cinese, e nella visione di Xi Jinping, che immagino sia ovviamente condivisa in Cina, insomma, l'idea che un paese che rappresenti il 20% della popolazione mondiale con 5.000 anni di storia, il paese più popoloso al mondo, non possa che essere, insomma, se non al vertice, diciamo, della supremazia mondiale delle potenze dei paesi, comunque insomma non in posizione secondaria. Tutto questo è strumentale, perché fino adesso la ricerca di capacità nucleari militari, perché fino adesso la Cina è esplosa soprattutto sul versante economico. Ora Pechino cerca di riscuotere i dividendi politici e anche militari di questo straordinario successo economico, e lo fa espandendo la propria sfera di influenza all'inizio verso il Mar Cinese meridionale, e poi con questa capacità militare, insomma, di difendersi o eventualmente attaccare.
Questo è molto interessante. Io volevo chiedere a Marilena Gala se la velocità con cui la Cina si sta ammodernando e sta anche cercando di incrementare il proprio arsenale nucleare non è forse contrario ai valori del trattato di non proliferazione, perché appunto che questo trattato si pone come obiettivo l'impegno di disarmare, almeno anche se in maniera vaga, e invece la Cina, anche se ne fa parte, comunque lo sta in qualche modo violando.
Allora, diciamo innanzitutto che sicuramente lo spirito del trattato di non proliferazione è quello di portare a un futuro disarmo. Questo è l'impegno che le potenze militarmente nucleari hanno assunto con l'articolo 6. Però, come diceva anche lei giustamente, è un impegno vago. Allora, è chiaro che armarsi, aumentare le proprie capacità in questo momento è contro lo spirito del trattato di non proliferazione, ma bisogna anche riconoscere e diciamo sottolineare che nel corso del tempo, da quando il trattato di non proliferazione è stato sottoscritto e poi è entrato in vigore, sono state innanzitutto le potenze che hanno promosso il trattato di non proliferazione, ovvero sia gli Stati Uniti e l'allora Unione Sovietica, che hanno violato lo spirito, perché durante gli anni 70 l'accrescimento del loro bagaglio, diciamo così, di capacità nucleari a partire da quelle strategiche è comunque continuato, direi anche in maniera piuttosto accelerata nei primissimi anni 70. Quindi
volevo chiedere una cosa, cioè la Cina durante quando le dice negli anni 70, insomma, ha sempre adottato negli ultimi 30-40 anni questa strategia che viene definita di deterrente minimo, cioè avere il minimo indispensabile per scoraggiare sostanzialmente le altre nazioni a lanciare attacchi nucleari contro i propri avversari. Allora, le volevo chiedere, secondo lei, quindi questa strategia del deterrente minimo ormai Pechino l'ha scartata e sta cercando di unirsi alla corsa agli armamenti, oppure è una carta negoziale che in un qualche modo cerca di utilizzare nel suo confronto con gli Stati Uniti?
È una carta forse negoziale, direi che sicuramente ha una valenza politica, quindi avendo una valenza politica è una carta negoziale. Direi che stando così le cose, da quello che conosciamo, che abbiamo visto anche, no, decidere da parte della leadership cinese fino a questo momento, io dubito fortemente che la Cina abbia intenzione di eguagliare gli Stati Uniti. La Cina ha fatto dall'inizio una scelta chiara, ed è vero quello che diceva appunto il nostro interlocutore precedentemente, cioè che chiaramente c'è stata una scelta a favore della crescita economica e le spese militari sono sicuramente un forte appesantimento alla possibilità di crescita economica. Quindi questa è stata una scelta chiara fatta all'inizio, ma non credo assolutamente che i cinesi abbiano intenzione di riuscire, diciamo così, a raggiungere le capacità americane. Credo principalmente che si vogliano assicurare, garantire una capacità di assured retaliation, diciamo così, cioè di risposta assicurata. Nel caso in cui fossero sottoposti a una minaccia diretta nucleare da parte degli Stati Uniti, vogliono poter sentirsi sufficientemente sicuri da subire eventualmente, un attacco, e nel caso in cui subissero un attacco di rispondere comunque, perché questo è il principio della deterrenza, cioè io posso comunque tenere sotto scacco il mio nemico, il mio avversario, nel momento in cui sono in grado di infliggere un danno. Questa è la mia opinione.
Quindi noi prima abbiamo trovato un rapporto del 2020 del Pentagono che valutava le capacità militari della Cina e suggeriva che la Cina avrebbe raddoppiato appunto il suo numero di, il suo stock di testate, e gli Stati Uniti, almeno da quanto dichiarato da questo rapporto del Pentagono, dicono invece che secondo loro la Cina vuole raggiungere una parità nucleare con gli Stati Uniti. Secondo lei, lei ci ha appena detto di no, però allora secondo lei perché il Pentagono insiste sul fatto che la Cina cerca di eguagliare il loro numero di testate?
Questa è un'altra parte, diciamo, di storia importante da conoscere, ovvero sia il Pentagono durante tutta la Guerra Fredda ha sempre chiesto più armi. È nella natura stessa, se vogliamo, dell'istituzione, no? È comunque un'istituzione preposta alla garanzia della forza militare americana e è, diciamo, per sua natura votata a cercare di rafforzare sempre di più le capacità militari americane. Ora, il problema vero è un problema politico anche all'interno degli Stati Uniti, ed è un problema politico perché è chiaro che l'amministrazione Biden, che pure si è espressa in favore di un controllo degli armamenti e vuole coinvolgere la Cina nel controllo degli armamenti, ma non ha ben capito come procedere lungo questa strada, e la difficoltà sta nel fatto che qualunque amministrazione americana si deve confrontare con un congresso, e il congresso ha anche al suo interno una forte spinta anticinese, questo diciamo così anche abbastanza distribuito sui due partiti, anche se ovviamente all'interno del Partito Repubblicano questa spinta è molto più forte, e per l'amministrazione americana è estremamente rischioso apparire soft on China in questo caso, cioè di essere troppo arrendevoli alla Cina. Quindi è un difficile equilibrio quello che Biden deve cercare fra i falchi cosiddetti, quindi anche se vogliamo le valutazioni del Pentagono, e in realtà se si legge una serie di rapporti, una serie di valutazioni che sono fatte anche da esponenti del Pentagono, non sono tutte così univoche a sottolineare la certezza, diciamo così, del rafforzamento e della voglia della Cina di uguagliare esattamente gli Stati Uniti. Io sarei più prudente su questa, perché le voci sono in realtà più diversificate, e nell'amministrazione americana, l'attuale amministrazione americana, è stata da subito sottolineata l'importanza del controllo degli armamenti e quindi di portare anche la Cina al tavolo negoziale.
Grazie mille. Grazie mille, perché ci ha dato un po' un'idea, diciamo, dei grigi, delle scale di grigi all'interno dell'amministrazione Biden. Io però volevo capire anche con Romeo Orlandi invece la prospettiva cinese, cioè come l'espansione di queste forze nucleari cinesi, almeno per una deterrenza, avrebbero però comunque un impatto soprattutto militare su punti critici tra Cina e Stati Uniti, come il Mar Cinese Meridionale oppure Taiwan.
Questo programma cinese rafforza la posizione negoziale della Cina in questi settori caldi. Diciamo che la questione di Taiwan è la madre di tutte le questioni per la politica estera cinese, forse è stata sottovalutata nei circoli occidentali. Questo rafforza i muscoli della Cina. tenderei a pensare che la Cina non potrà mai raggiungere la capacità nucleare e militare degli Stati Uniti. Tuttavia si vuole assicurare una difesa dei propri confini e una capacità di agire nelle proprie acque territoriali più garantita. Probabilmente in questo è molto diversa dall'ex Unione Sovietica, cioè la volontà di espansione, di conquistare il mondo anche dal punto di vista ideologico e politico che era nelle ambizioni di Mosca è molto più ridotta. Insomma, la Cina è un paese fortemente nazionalista, introverso verso il proprio interno, protetto dalla grande muraglia, quindi insomma le ipotesi di conquista, di missione, di civilizzazione verso popolazioni non cinesi, insomma, è minore. È chiaro che bisogna difendere i confini. Spesso le coste vengono difese meglio dal mare, per questo è possibile un allargamento delle sfere di influenza cinese, fino al punto, speriamo, che non porti ad un clash contro gli Stati Uniti.
Speriamo appunto che non ci sia uno scontro frontale tra Washington e Pechino. Grazie, ringrazio moltissimo Romeo Orlandi, presidente Osservatorio Asia, e ringrazio molto anche Marilena Gala, professoressa associata di storia delle relazioni internazionali a Scienze Politiche a Roma 3, autrice anche di Il paradosso nucleare, edizioni Polistampa. E adesso restate con noi, perché noi rimaniamo in Estremo Oriente, ma ci spostiamo più a nord, nell'Artico Russo.
Унікальність цієї станції в тому, що вона несе в собі кілька функцій. Це функція снабження удалених, ізольованих районів нашої країни теплом, електроенергією. Це можливість снабження пресною водою районів, де існує дефіцит. Це екологічна безпека.
Стемо ascoltando Vitaly Trutnev, che è il direttore delle costruzioni di Rosatom, cioè dell'azienda pubblica russa del nucleare, che parla dei vantaggi della realizzazione del nucleare prêt-à-porter, e dice che insomma la caratteristica di questo impianto è che è multifunzionale, che è ecologico, e qua sentiamo anche una cittadina dell'Artico russo, di Pevek, che dice che è stufa di respirare il fumo del carbone. Allora, Trutnev parlava dell'Academic Lomonosov, che è la prima centrale atomica galleggiante al mondo. Si tratta della centrale atomica russa numero 11, ma è quella che sta più a nord in assoluto, ed è appunto l'unica centrale mobile in attività. Di fatto è una chiatta, cioè una piattaforma di 21.500 tonnellate, quindi enorme, che è ancorata al porto di Pevek, questa cittadina dell'Artico russo. E a Pevek è riuscito in un qualche modo ad entrare, non senza difficoltà, Marzio Mian, giornalista e scrittore, tra i fondatori di The Arctic Times Project, che è un'associazione giornalistica no profit che realizza inchieste collettive sull'Artico e sulle conseguenze geopolitiche del cambiamento climatico. Mian è anche autore del libro Artico, la battaglia per il grande nord, pubblicato con Neri Pozza nel 2018. Buongiorno Marzio Mian.
Buongiorno.
L'Academic Lomonosov, questa prima centrale atomica galleggiante al mondo, lei l'ha vista, quindi può innanzitutto descrivercela per farci capire un po' a che cosa assomiglia una centrale atomica che galleggia, anche se ci può dire da quando è che sta in funzione, e soprattutto perché è galleggiante, che cosa serve?
Serve per alimentare l'ossessione artica di Putin, e in particolare per alimentare lo sfruttamento delle risorse in aree, in regioni remote, e quindi portare l'energia in luoghi dove altrimenti sarebbe impossibile estrarre materie prime. E quella regione, la regione appunto del nord-est della Russia, quella che confina in sostanza con l'Alaska, è divisa dallo stretto di Bering, è una delle regioni più ricche di oro e rame al mondo, pare addirittura la più ricca, è il nuovo Klondike in sostanza. E questi giacimenti furono scoperti negli anni 60 durante l'era sovietica, però vengono sfruttati ora, perché ci sono appunto questi mezzi che Putin con Rosatom non diciamo non si preoccupa, ecco, di utilizzare nonostante i notevoli rischi, perché ecco. io ho verificato personalmente come sia una situazione ad altissimo rischio.
Allora, ci può spiegare come mai questa è una situazione molto a rischio? E anche lei in un articolo che è uscito su Internazionale, che si chiama Azzardo Nord-Est, scriveva anche che è molto difficile entrare in questa regione, che se non sbaglio si chiama Chukotka. Allora, perché è difficile entrare in Chukotka e quali sono i pericoli di questo galleggiante nucleare a Pevek?
Sì, per raggiungere Pevek, la Chukotka, in sostanza abbiamo impiegato, io e il fotografo abbiamo impiegato più di un anno, ecco, di pratiche, di scambi da un ufficio all'altro dell'FSB, cioè l'ex KGB russo, alle autorità locali, eccetera, perché quella è una regione speciale di area di confine, appunto, ed è sottoposta ad un regime speciale, per cui è difficile entrarvi per chi non è residente, è difficilissimo entrare per raggiungerla da parte di un giornalista russo, ed è quasi impossibile, ecco, raggiungerla per un giornalista internazionale, e quindi noi siamo arrivati lì tra l'altro appunto nel momento meno opportuno per le autorità locali, perché appunto abbiamo potuto testimoniare la presenza di questa chiatta impressionante ancorata al porto e a 500 metri da una scuola con 500 studenti, e praticamente dalle vetrate della scuola che noi abbiamo visitato questa chiatta, questa centrale galleggiante aveva nella notte polare, perché siamo arrivati appunto in inverno, pieno inverno, a meno 35 di media, e questa nave sembrava un transatlantico che poteva arrivare, diciamo, a sfondare la scuola, sembrava di toccarlo, insomma, da queste grandi vetrate, quindi estremamente pericolosa. Inoltre noi abbiamo sorvolato con il drone diverse volte la cittadina di Pevek, e abbiamo avvicinato la centrale fino a diciamo qualche decina di metri, e non è successo nulla, quindi nonostante la notevole dispiegamento di un sistema di sicurezza che diciamo protegge la centrale, nessuno ha intercettato il nostro drone, e a ulteriore conferma, ecco, che si tratta di un impianto molto pericoloso, perché come ho appena detto, pare non protetto da eventuali azioni ostili.
Sì, immagino che voi faceste volare il drone appunto senza permessi, quindi senza...
Esatto.
Inoltre,
le condizioni dell'Artico sono molto più pericolose ora che con lo scioglimento dei ghiacci.
Esatto.
L'Artico è molto più pericoloso, per cui Greenpeace l'ha definita la Chernobyl del ghiaccio, insomma, ecco.
Sì, perché appunto con lo scioglimento dei ghiacci chiaramente poi c'è più possibilità che ci siano anche delle maree, delle onde, che quindi questa nave, questa piattaforma, questa chiatta si possa sbattere contro il porto, addirittura, come diceva lei, eventualmente contro la scuola. Io volevo chiederle, Mian, siccome questa regione è veramente difficile da raggiungere, immagino che non sia semplice anche poter parlare con le persone che ci abitano, ci può fare un po' capire com'è Pevek, chi sono i cittadini che ci vivono e come vivono?
Beh, è una Pevek e la Chukotka sono appunto la regione che ha subito maggiormente l'impatto della crisi economica degli anni 90 dopo il crollo dell'Unione Sovietica, per cui sono passati in pochi anni da 148.000 abitanti a circa 50.000 nella regione, e Pevek da 15.000 a circa 5.000 abitanti, e hanno patito letteralmente la fame, mangiando mancavano le bucce delle patate, non avevano neanche le candele per illuminare, insomma una situazione drammatica. E poi questa situazione è migliorata con l'arrivo del governatore, di un governatore molto particolare, e cioè Abramovic, che poi appunto andò ad acquistare il Chelsea, la squadra del Chelsea, ma dal 2000 al 2008 è stato governatore della Chukotka, e molti si chiedevano come mai questo magnate del petrolio si prestasse a occupare questo ruolo in una regione così remota e povera, miserabile, insomma.
E come mai?
In realtà poi si è capito perché appunto, come dicevo, è una regione ricchissima di materie prime, e da governatore Abramovic ha avuto modo di acquistare ampi territori, in sostanza, dove era certa la presenza di oro e rame, e quindi è diventato proprietario dei due maggiori giacimenti, delle due maggiori formazioni, e ora praticamente con l'aiuto dell'amico Putin e quindi con l'arrivo della piattaforma nucleare, che per inciso è solo la prima, perché ce n'è altre cinque in costruzione.
Esattamente.
E quindi ecco poi questa regione è la...
Scusi se la interrompo, esatto, volevo solo chiederle, lei diceva appunto entrano in funzione altre cinque centrali, e questo è un dato che è fondamentale, perché vuol dire che quindi dietro c'è appunto una strategia non solo di nuclearizzazione dell'Artico, ma probabilmente anche di sviluppo e di infrastrutture che Putin vuole realizzare nella Chukotka. Pevek, tra l'altro, se non sbaglio, è il simbolo dello sviluppo artico, cioè ci sarà uno dei principali porti della via polare che passerà da lì. Allora, ci può anche un attimo inserire sulla mappa Pevek a che cosa servirà, e queste centrali a che cosa servono messe lungo la costa artica?
Beh, appunto, Pevek è uno dei tre maggiori porti tra i 10 nuovi porti costruiti negli ultimi 15 anni lungo la costa artica russa, e dove praticamente corre la Northern Sea Route, cioè la via marittima settentrionale, quella che collega lo stretto di Bering all'Occidente, no? E all'Europa, e quindi è la scorciatoia della globalizzazione, e a cui è molto interessata la Cina, perché appunto il maggior traffico, almeno per ora, lungo la Northern Sea Route è rappresentato dal trasporto del gas liquido naturale dalla penisola di Yamak in Russia alla Cina. E Pevek è un porto strategico, perché appunto si trova molto molto vicino allo stretto di Bering, è il primo porto in sostanza per l'Asia, ed è il porto da cui verranno spedite le materie prime verso l'Asia, le materie prime che vengono sfruttate appunto come abbiamo raccontato.
Grazie Marzio Mian, perché almeno ci ha ricostruito un quadro, una mappa, per capire appunto da una centrale galleggiante come si può arrivare a delle infrastrutture enormi come la via della seta polare, che collegheranno Russia e Cina, e poi chissà, vedremo chi altro ancora. Si conclude così la nostra puntata di Radio Tremondo. Io ringrazio Marzio Mian, giornalista e scrittore, tra i fondatori di The Arctic Times Project. Grazie mille, Mian.
Grazie a voi, buona giornata.
E ringraziamenti vengono anche dall'altra parte del vetro, dalla nostra curatrice Anna Maria Giordano, dalla redazione con Giulia De Luca, dalla console con Simone D'Arrigo, e in regia oggi da Cristina Faloci, e da me, Costanza Spocci, e vi auguro buona giornata all'ascolto di Radio 3.